Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Signore e signori, benvenuti a questa nuova puntata di Confidenziale. Benvenuti a tutti voi che ci ascoltate dalle comunità italiane nel mondo e benvenuti a tutti coloro che si sono sintonizzati dall'Italia. Quest'oggi andremo dietro le quinte del 1974, sfogliando i giornali e le riviste della nostra rassegna stampa del passato. Vorrei iniziare parlando di sport, perché c'è un bell'articoletto di Vittorio Buttafava che nell'agosto del 1974 scriveva così: «Pensavo che dopo il disastro ai campionati del mondo gli italiani avrebbero di molto raffreddato la loro passione per il gioco del calcio. Chi avrà più la smania di andare alla partita della domenica? Mi dicevo, se il nostro calcio migliore è rappresentato da quella squadretta che quest'estate si è fatta maltrattare perfino da Haiti? E invece mi sono sbagliato, perché sta per cominciare il campionato, la nostra nazionale riprenderà presto a giocare e milioni di italiani sono già con il fiato sospeso per sapere se la Lazio ripeterà l'impresa della stagione scorsa, se Bernardini di 68 anni darà la carica a una nuova squadra azzurra, se Suarez salverà la sventurata Inter, se Rivera ce la farà per un paio di anni ancora e così via. I tifosi, per loro grande fortuna, hanno l'animo dei bambini, infatti piangono e strillano, ma subito dopo, come vedete, con le guance ancora rigate dalle lacrime, tornano a sorridere. E adesso lasciamo un attimo da parte il calcio per andare a sintonizzarci su una delle hit di quell'anno. Era Bella senza anima, cantata da Riccardo Cocciante.
E adesso siediti su quella seggiola, stavolta ascoltami senza interrompere. Da tanto tempo che volevo dirtelo, vivere insieme a te è stato inutile, tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere nella tua trappola. Ci sono caduto anch'io davanti al prossimo, gli lascio il posto mio. Povero diavolo, che pena mi fa. E quando ha letto lui ti chiederà di più, glielo concederai, perché tu fai così. Come sai fingere
E andiamo a fare un po' di gossip sul dietro le quinte del mondo dello spettacolo. In quel 1974 le bellissime, altissime, biondissime Alice ed Helen Kessler, le famose gemelle tedesche, hanno le prove per i loro impegni televisivi e teatrali che le attendono in Francia e in Inghilterra, ai quali però farà seguito il ritorno alla TV italiana. Allora, i pettegoli dicono che mentre Helen festeggia in quel 1974 i 10 anni di unione amorosa con Umberto Orsini, Alice ha dimenticato Enrico Maria Salerno e si è fidanzata con un albergatore austriaco che si chiama Franz. Da qui le voci degli ultimi giorni che a 38 anni le gemelle gamba lunga, come le chiamano i maligni della stampa, siano alla fine della loro ventennale carriera insieme. Alice conferma i suoi propositi nuziali dicendo: sono stanca di questa vita frenetica e appena posso corro dal mio Franz a Kitzbühel, nella nostra casa rifugio tra i monti. Penso sempre di più a sposarlo, aggiunge, ma comunque state tranquilli perché per ora non divorzierò da Helen, abbiamo infatti troppi impegni di lavoro.
Signora mia, mi scusi se ho suonato, ma non so che cosa sia la voglia di parlarle che mi ha preso. È stato come un fuoco che si è acceso. Signora mia, non riuscirei a dormire se lei mi mandasse via. Lo so che non è l'ora, ma io devo dire quante volte si è fermata e nei miei sogni la vedevo addormentata. Di notte io guardavo nella sua finestra chiusa, immaginavo tutto ma non mi chieda cosa. Che arrossisce, in fondo son venuto per scambiare due parole. Se troppo non mi dia più confidenza, però mi dia almeno una speranza. Signora mia, stessa casa sua, adesso me ne vado, ma io devo dirle che, signora mia, sapessi quante volte ti ho sognata e nei miei sogni ti vedevo addormentata. Immaginavo tutto, non domandarmi cosa. Signora mia, sapessi quante volte ti ho sognata e nei miei sogni ti vedevo addormentata.
Sapete che sfogliando i giornali io ho visto che nel 1974 tutto sommato i problemi sono simili a quelli che abbiamo oggi nel 2024, anche se sono passati 50 anni tondi tondi. Infatti ci sono fiumi e fiumi di inchiostro che vengono sprecati per far vedere punto per punto quanto costeranno le nuove tasse che sono state finalmente varate in quei mesi dal Parlamento. Ci sono dei giornalisti che la buttano giù dura, dicono c'è il bastone del fisco che ci ha colpiti anche nella fiducia. Il lavoro di ricucitura operato dalle Camere ha migliorato certe norme del pacchetto di misure anticongiunturali, ma ha lasciato gravi perplessità nei contribuenti, specialmente per le modifiche all'una tantum sulle auto e all'imposta sui redditi. Cioè, vi rendete conto? C'era l'una tantum sulle auto. Lo spauracchio dell'addizionale del 1974 è questo, si sospetta che ce la ritroveremo anche nel 1984. Per fortuna hanno subito un rinvio l'imposta sulle case d'abitazione e la riforma dell'IVA, così si è limitata per ora la confusione nei cittadini. Ci si chiede se comunque si riuscirà a raggiungere il traguardo di raccolta dei 3.000 miliardi. Poi ci sono altri articoli che dicono l'IVA è cara e caotica. Poi ci sono le poste dei lettori in cui si afferma che sono sconvolte le imposte sui redditi e le utilitarie dai poveri ai benestanti, e poi i pubblici impiegati sono tanti o sono pochi, ci si chiede un mucchio di roba. Comunque ragazzi, io vi dico questo, avendo letto pagine e pagine di tutti questi articoli riguardanti le tasse nel 1974, beh, devo ammettere che in questi ultimi anni ci troviamo peggio che nel 1974, perché continuiamo a essere bastonati sempre di più. Allora cerchiamo di consolarci con un brano di Aretha Franklin, direttamente da quel 1974, Until You Come Back to Me.
Your way, go back. Step on your window, baby.
io qui sulla scrivania vicino al microfono, fra giornali settimanali e mensili, sto voltando le pagine e vedo che due nomi internazionali, uno dell'opera lirica e uno della politica, erano quelli dell'ex presidente americano Richard Nixon e della divina Maria Callas. Erano i nomi, diciamo, a livello internazionale che tenevano di più le pagine delle cronache. Pensate che su Oggi c'era un articolo di Gino Gullace che si chiedeva se l'ex presidente Richard Nixon, che ora è diventato un semplice cittadino ed è andato in pensione, finirà in clinica psichiatrica. Già, perché dicevano che Richard Nixon aveva dei problemi di salute. I presidenti degli Stati Uniti, leggiamo, scaduto il loro mandato, rimangono in genere personaggi molto autorevoli e rispettati da consultare nei momenti cruciali. Nixon, invece, costretto a dimettersi sotto una valanga di accuse, è un caso unico nella storia del paese. Più che il pericolo che si aprano davanti a lui le porte della prigione, evento possibile ma improbabile in pratica, esiste la minaccia di una sua crisi psichica. Dicono i giornali che già nel 1962, sconfitto alle elezioni per la carica di governatore della California, rimase talmente sconvolto che dovette ricorrere allo psichiatra. Più volte, durante la crisi del Watergate, i giornali insinuarono che Re Richard stava perdendo l'equilibrio mentale e, di recente, aveva addirittura insultato un giornalista durante una conferenza stampa e scagliato un portacenere contro le pareti del suo ufficio. E vabbè, veniamo invece alla Callas. Qua sfoglio le pagine e fra le varie cose c'è un articolo a firma di Franco Zeffirelli che dice: Maria Callas, la mia amica, non è capace di abbandonarsi all'amore. Ha sempre sbagliato nella scelta dei suoi uomini. Il suo unico grande amore resta il palcoscenico. I miti, come la Callas, vivono fra il delirio di ammirazione del pubblico e la solitudine. Maria mette tutta se stessa nel canto, sensualità compresa. Per questo il maschio a letto non le serve. E vabbè, guardate che forse i maschi non servivano neanche troppo alle donne italiane, perché finalmente in quel 1974 l'Italia dice sì al divorzio. Ci sono tantissime donne che votano a favore del divorzio, si vede che volevano tutte liberarsi dei mariti sull'onda di questa libertà che dopo il 1968 stava agendo come una temperie un pochino in tutta Europa. E il telegiornale del canale nazionale, no? L'allora Rai 1, del 14 maggio 1974, con il servizio di apertura, annuncia appunto che l'Italia dice sì al divorzio.
Forze politiche sono concordi nel valutare il risultato del referendum, una maggioranza di no su un problema e su valori che superano i confini di ogni singolo partito. Ecco, voi vedete il numero dei votanti, 33.039.217, i no, cioè i voti contrari all'abrogazione, sono stati 19.093.929 con una percentuale del 59,1%, mentre sì sono stati 13.188.184, 40,9%.
Questo voto rivela che l'Italia è cambiata anche sul piano dei costumi, anche sul piano dei valori. L'Italia contadina, l'Italia cattolico tradizionalista sta sparendo, sta cedendo il passo a un'Italia diversa, a un'Italia comunque moderna.
Diagnosi e commenti sono stati subito netti, senza nebulosità, come d'altra parte è stato il verdetto delle urne. Gli esponenti dello schieramento dei no sono stati concordi nel sottrarre il voto a qualificazioni politiche di partito. In definitiva, gli elettori non hanno fatto che confermare una legge, una decisione che era stata assunta dal Parlamento della Repubblica. Questo risultato, che conferma il divorzio nella nostra legislazione, è stato oggi commentato dalla Conferenza Episcopale Italiana con una nota, un documento ufficiale. Vi si esprime rispetto per la volontà della maggioranza e profondo rammarico per il definitivo venir meno nella legislazione civile del modello cristiano del matrimonio indissolubile.
Confidenziale.
You came when I was happy in your sunshine. I grew to love you more each passing day. Before too long I built my world around you, and I prayed you'd love enough of me to stay. If you don't, then let me go.
Why?
I can't take another minute of the day without you in it. If you love me, let it be. If you don't, then set me free. Take the chains away, they keep me loving you. The arms that open wide to hold me closer, the hands that run their fingers through my hair, the smile that says hello, it's good to see you. Anytime I turn around to find you there, it's this and so much more that makes me love you. What else can I do to make you see? You know you have whatever's mine to give.
Anzi, una divissima che in quel 1974 fa furore anche in Italia e non solo all'estero è Ursula Andress, tutti quanti ce l'abbiamo nel cuore. Pensate che era sulle pagine dei rotocalchi pettegoli italiani per la sua storia d'amore col nostro bellissimo divo Fabio Testi. Il loro legame, dicevano i ben informati, nato lo scorso anno, si è interrotto recentemente. Ursula Andress però ha dichiarato: chi ha detto che fra me e Fabio è tutto finito? A causa del nostro lavoro siamo io in un posto e lui in un altro, ma poi forse ricomincerà tutto come prima. Le cronache ci fanno notare anche che la Andress è stata sposata col regista John Derek, che l'ha lanciata, e dopo il divorzio ha avuto una lunga relazione con l'attore francese Jean-Paul Belmondo. Luigi Bernardi, una firma importante del giornalismo italiano, l'ha intervista in quel 1974. Fra le sue varie risposte lei dice: con i miei uomini l'amore non è mai finito, non si cancella parte della mia vita. Con i miei miei 28 gatti, io ho anche un grandissimo allevamento di pulci. E vabbè, poi dice: la mia villa di Ibiza si rompe e sta sprofondando nel mare, e tutti i miei mobili che avevo in Spagna sono stati venduti all'asta per sbaglio. Poi dice anche: ho una grande casa in California con tanti animali e un'altra casa favolosa a Parigi. Ma perché parlare di case? Non ne dovrei parlare perché ho già una montagna di tasse. E qua ci riallacciamo al discorso sulle tasse e sul fisco fatto prima durante il corso della trasmissione. Poi parla anche del sesso. Dice: il sesso è una cosa favolosa ma è privata. Mi vergogno molto quando sul set mi spogliano.
Siamo stati senza fiatare, seguire il tuo profilo con un dito mentre il vento accarezzava piano il tuo vestito. E tu, fatta di sguardi tu e di sorrisi ingenui, ed io, a piedi nudi io, sfioravo i tuoi capelli io,
per fermarci a giocare
con una formica
e poi chiudere gli occhi,
non pensare più,
senti freddo anche tu,
senti freddo anche tu, e nascoste nell'ombra della sera poche stelle ed un brivido improvviso sulla tua pelle. Poi correre felici a perdi fiato, fare a gara per vedere chi resta indietro. E tu, in un sospiro tu, in ogni mio pensiero tu, ed io, stavo zitto io per non sciupare tutto io,
e baciarti le labbra
con un filo d'erba
e scoprirti più bella,
i capelli in su
e mi piaci di più,
e mi piaci di più, forse sei l'amore. Non poterti dire che tu, pallida e dolce tu, eri già tutto quanto tu, ed io, non ci credevo io, e ti tenevo stretta io,
i vestiti inzuppati,
stavi a scherzare,
vuoi fermarci stupiti,
io vorrei cioè,
ho bisogno di te,
ho bisogno. Dammi un po' d'amore.
Oh,
Grazie Ursula. Andres, come abbiamo detto prima, rivela ai giornalisti in quel 1974 che è molto pudica e si vergogna quando si spoglia sul set. Adriana Asti, invece, parlando della propria carriera, dichiara alla stampa: vorrei fare solo film birichini, e quando dico birichini intendo con tanto nudo, infatti adoro recitare svestita. Ma gli italiani alla televisione cosa guardano? Guardano Mille Luci, ve lo ricordate? Mille Luci era un grande varietà televisivo del sabato sera con due mattatrici d'eccezione, Raffaella Carrà e Mina. Per Mina sarà proprio l'ultimo spettacolo di varietà di cui sarà protagonista. In Mille Luci facevano un po' come facciamo noi qui alla radio, andavano dietro le quinte dei vari aspetti del mondo dello spettacolo e ripercorrevano, a modo loro, la storia dell'operetta, della radio, della televisione, del cinema, del teatro di varietà e così via. Allora noi vorremmo proporvi un piccolo putpourri di Mina, che con Raffaella Carrà e con altri ospiti del programma, come ad esempio Macario oppure Renato Raschel, faceva una cavalcata di successi, talvolta dietro le quinte del varietà, altre volte dietro le quinte del mondo della TV o della radio e così via. Io credo che farà piacere a tutti voi riascoltare queste belle canzoni che ci riporteranno senz'altro alla memoria molti, ma molti ricordi.
Che ci vuoi fare se nel taschin fruga e rifruga ognor non puoi trovare il becco d'un quattrin?
Quel che possiedi tu è fame, ma si sa che quella la vorresti regalare. Non sa nemmeno di
voglio bene,
ha detto pure lui, ti voglio bene. Vai tu, canto mio d'amore, piangere non so, piangi tu per me. Comprata brillanti e da ciondoli d'amore, regala Natalia.
Oh, mortal, to stand beside an angel like you.
La pipa di bocca, carogna.
Presto si spiega, basta fare capo all'amore. senza travega, presto si spiega, basta far capo all'amor.
È l'ora serena per tutti i marinai, sorride la luna, vi invita a riposare.
Agostina!
Ma presto laggiù, amandomi tu, redimermi saprò.
Notizie, notiziole e notiziette direttamente da quel 1974. L'attrice Vanessa Redgrave ha proposto che tutti gli attori e le attrici che appaiono nudi nei film pornografici e che non hanno mai occasione di sostenere parti più impegnative in spettacoli di successo siano riconosciuti in una categoria e possano godere dei diritti sindacali comuni a tutti gli artisti. Invece Christian Fauché, più volte ministro con De Gaulle, di cui era considerato un fedelissimo, se n'è andato all'età di 63 anni nella primavera dell'anno precedente, cioè del 73, dopo la scomparsa di Pompidou aveva presentato la propria candidatura alla presidenza, ritirandola però alla vigilia del primo ballottaggio. Un altro che se ne va in quel 1974 è un grande nome italiano, non della politica ma dello spettacolo. Si tratta di Carlo Campogalliani, lo storico regista e attore, che muore a Roma all'età di 89 anni. Pensate che il suo primo film sonoro era stato Cortile del 1930 ed ebbe come protagonista niente meno che Ettore Petrolini. Carlo Campogalliani nel 1952 aveva poi diretto film divertentissimi, film di cassetta come Bellezza in bicicletta con Silvana Pampanini e Delia Scala. Ora io invece vorrei tirare le orecchie un attimo ai giornalisti di quel 1974 perché avevano scritto così, però non consultavano le fonti perché Bellezza in bicicletta era del 1951 e non del 1952 come avevano scritto erroneamente. Parliamo anche di Giuseppe Sacchi, qualcuno se lo ricorda nei meandri della memoria, secondo me, di tutti i cultori della storia della televisione c'è questo nome. Perché era l'ideatore e fondatore di Telebiella. Allora nel 1974 le cronache dicono che Giuseppe Sacchi è stato assolto dall'accusa di aver installato e messo in funzione una stazione televisiva privata senza l'autorizzazione del Ministero delle Telecomunicazioni. Voi sapete che la storia di Telebiella, fra corsi, ricorsi e problemi, andrà avanti non solo in quel 1974, ma ancora per diversi anni. Ed è stata proprio Telebiella ad aprire la via a tutte quante le piccole, grandi TV private che hanno fatto la storia negli anni a seguire dello spettacolo e dell'intrattenimento italiano. Ragazzi, ci ascoltiamo una canzone, un bel ritmo di quell'anno che si chiamava The Locomotion? Eccolo qua. notizie dal Cile in quel 1974. Augusto Pinochet, presidente del Cile, parlando della situazione del proprio paese, ha dichiarato: nessuna attività politica sarà permessa in Cile per almeno altri 2 anni e i partiti marxisti saranno banditi per sempre. Essi avevano portato tensione, lotta, odio. Quanto poi al coprifuoco, tuttora in vigore dalla 1 di notte alle 5:30 del mattino, esso è di grande beneficio e durerà a lungo. Grazie al coprifuoco i mariti tornano a casa prima e le mogli sono contente. E vabbè, che vi devo dire? Invece andiamo a Hollywood, perché Faye Dunaway si è sposata con Peter Wolfe, cantante solista di un complesso di musica leggera. L'attrice americana ha 33 anni, il marito ne ha un pochino di meno, 28. Entrambi sono al loro primo matrimonio. E sulla scena hollywoodiana arriva un ragazzino molto educato, molto bello, un ragazzino biondo, è John Clark, il figlio tredicenne dell'indimenticabile Clark Gable. Il ragazzo ha eccezionalmente lasciato la Buckley School, presso la quale studia, per accompagnare la madre Kay Williams a una serata di gala a Hollywood che ha visto la presenza di numerosi divi del mondo del cinema e della televisione. John Clark Gable, che vive con la madre in un grande ranch alle porte di Los Angeles, dice la cronaca, è l'unico figlio dell'attore che dai suoi precedenti 4 matrimoni non aveva avuto bambini. Clark Gable però non ebbe il tempo di vedere l'atteso erede perché morì 4 mesi prima che nascesse. Al piccolo John Clark, Clark Gable ha lasciato un patrimonio stimato in 80 miliardi. Mamma mia, beato lui, ci picchia. Invece, veniamo al Festival di Sanremo, tornando in Italia. C'è un servizio sul Festival di quel 1974 un pochino sarcastico, devo dire la verità. Ascoltatelo e traete voi le vostre conclusioni.
È calato il sipario sul 24esimo Festival di Sanremo, rassegnato all'austerità imposta dalla televisione. Canzoni con impegno sociale orecchiato, canzoni con i decrepiti ingredienti delle italianissime melodie, canzoni parodiate della musica pop, canzoni sull'onda del liscio. Non è neppure stato un festival di polemiche, tanto sono risapute e ovvie le manovre dei discografici. Sarà per un altro anno, magari con una formula più spadaccina. Il problema però rimane sempre quello delle canzoni. Ormai a Sanremo arrivano motivi che neppure il più bravo dei persuasori occulti saprebbe lanciare. Arrivano perché il festival ha per il suo passato il magico potere di portare in orbita anche gli scarti degli scarti. Per quest'anno accontentiamoci dei mitici ricordi, dei fantasmi, di Nilla Pizzi, di Cinico Angelini e del sempiterno Modugno. A consolare parzialmente i patiti del festival ci ha pensato la voce di Iva Zanicchi, vincitrice per la terza volta.
Insieme agli altri lui perde sempre, ha perso anche con lei. Ladro e poeta, anche in amore, lui no, non cambia mai. Quando la sera tornava a casa, sconfitto più che mai. Lei lo guardava, lui non capiva, pagava solo lei. Ciao cara, come stai? Lei non risponde più. Ciao cara, come stai? Lei non lo guarda più. Muore la speranza, vuota la sua stanza. Ciao cara, come stai? Non gli ha creduto più. Ora sei vinto, tu sarai solo,
quando ti pentirai. L'ultimo sbaglio piega l'orgoglio, ma è troppo tardi ormai. Senza ragione, senza rancore, cede al destino lui. Ed ogni sera, tornando a casa, parla una sedia ormai. Ciao cara, come stai? Lei non risponde più. Ciao cara, come stai? Lei non lo guarda più. Muore la speranza, è vuota la sua stanza. Ciao cara, come stai? Non gli ha creduto più. Ciao cara, come stai? Lei non risponde più. Ciao cara, come stai? Lei non lo guarda più. Sua stanza. Ciao cara, come stai? Non gli ha creduto più.
E ritorniamo a parlare di tasse, che è proprio un leitmotiv di quel 1974 in Italia, perché arriva come un colpo di scena molto triste, a dir la verità, la notizia che da Napoli il grande immenso Edoardo De Filippo racconta la storia del suo teatro San Ferdinando e dice: per le troppe tasse devo purtroppo vendere il teatro. L'attore partenopeo acquistò nel 1947 per 6 milioni di lire l'area dove sorgeva il Teatro San Ferdinando, distrutto dalle bombe durante l'ultima guerra, e lo fece ricostruire da capo. All'inaugurazione nel 1954, Edoardo disse fra l'altro: «I proprietari del teatro sono tutti quelli che acquisteranno un biglietto ed entreranno, e quelli che entreranno quando noi saremo morti. È una parte di me che se ne va», dice oggi nel 1974, «ma solo vendendo il mio Teatro San Ferdinando potrò far fronte alle tasse».
Thank you.
Parliamo invece di moda, così abbiamo anche il modo di ricordare una diva del cinema che è stata anche un grande personaggio del jet set internazionale, Ira Fürstenberg, che è morta 2 settimane fa. Ira Fürstenberg, perché la cito parlando di moda? Perché era la modella, la testimonial, come si direbbe oggi, d'eccezione, che venne scelta da Lancetti in quel 1974 per lanciare la sua linea autunno-inverno ispirata ai modelli russi. Allora c'erano i colbacchi, c'erano i riccioli che andavano di moda, parrucche quasi da bombarolo direi, perché erano ricci veramente molto chiusi uno sull'altro, e c'erano grandi velluti e linee molto morbide. In tutte le fotografie che ho qua sulla scrivania vedo una bellissima Ira Fürstenberg, alta, magra, stupenda, nei suoi vestiti Lancetti. Aveva fatto veramente una bella pubblicità. Un'altra testimonial d'eccezione, questa volta per la boutique di moda pronta delle famose sorelle Fontana, è l'annunciatrice televisiva Anna Maria Gambineri, che fa vedere in un servizio fotografico come ci si può vestire anche con pochi soldi, rimanendo donne eleganti e di classe. Anna Maria appare magrissima e in perfetta forma in quelle fotografie, e le didascalie a corredo del servizio fotografico notano come essa sia sempre più impegnata alla televisione, non solo alla sede di Roma con i suoi classici annunci, ma anche nelle sedi internazionali. Infatti dicono è tornata da 2 viaggi, uno in Inghilterra e uno in Ungheria, dove ha partecipato a una serie di spettacoli televisivi. Ha fatto anche parte del cast dell'ultimo Eurofestival svoltosi quest'anno a Brighton. Tra un impegno ufficiale e l'altro, Anna Maria Gambineri fa anche l'ospite d'onore in varie trasmissioni, come è avvenuto ad esempio in una puntata della rubrica televisiva di cucina Colazione alle 7. Anna Maria è anche una presentatrice della rubrica Parliamo tanto di loro, la trasmissione dedicata alle famiglie in cui si affrontano i problemi psicologici dei bambini. Anna Maria vi sostiene il ruolo fisso della madre che interroga di volta in volta il pediatra. E con questa curiosità chiudiamo la nostra rassegna stampa del passato, la nostra cavalcata dietro le quinte del 1974. Noi vi lasciamo ai programmi che seguiranno, ma vi aspettiamo puntuali fra 7 giorni per un'altra chiacchierata confidenziale.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Magic.